E quindi qui in capitolo 3 di Daniele c'è questa storia di Shadrach, Meshach e Abednego. Voi conoscete questa storia, penso, che loro sono stati gettati dentro questa fornace ardente, di fuoco ardente, chi aveva fatto Nebuchadnezzar, vediamo se riesco a pronunciare il suo nome, Nebuchadnezzar, comunque, e poi adesso leggeremo il testo e capiremo se magari qualcuno non ha mai letto questa storia. Praticamente lui fa questa immagine e comanda che la gente adora questa immagine quando suona la musica. Invece questi tre uomini, questi tre ragazzi giudei, si rifiutano di fare, e questo viene a, il re viene a sapere, Nebuchadnezzar viene a sapere che c'erano tre persone che non volevano adorare l'immagine che lui aveva eretto, e quindi sono gettati in questa fornace di fuoco ardente, che era la penalità per chi si rifiutasse di inchinarsi ed adorare questa immagine. E quindi adesso leggeremo il testo e vedremo la storia, è un po' lunga, però è molto interessante quello che questi tre uomini fanno. Il loro esempio è proprio molto, molto, molto chiaro e molto interessante per noi, penso, questa sera. Versetto 1 di capitolo 3. Il re Nebuchadnezzar fece costruire un'immagine d'oro alta 60 cubiti e larga 6 cubiti, e la fece erigere nella pianura di Dura, della provincia di Babilonia. Poi il re Nebuchadnezzar mandò a radunare i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i consiglieri di Stato, gli esperti nella legge, tutte le autorità delle province, perché venissero alla inaugurazione dell'immagine che il re Nebuchadnezzar aveva fatto erigere. Allora i satrapi, i prefetti, i governatori, i giudici, i tesorieri, i consiglieri di Stato, gli esperti della legge, tutte le autorità delle province si radunarono insieme per l'inaugurazione dell'immagine fatta erigere dal re Nebuchadnezzar, e si misero in piedi davanti all'immagine di Nebuchadnezzar che Nebuchadnezzar aveva fatto erigere, scusate. Quindi l'araldo gridò a gran voce: a voi popoli, nazioni e lingue è ordinato che, appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumenti, voi vi prostriate per adorare l'immagine d'oro che il re Nebuchadnezzar ha fatto erigere. Chiunque non si prosterà per adorare sarà subito gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Così, non appena tutti i popoli udirono il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'ira, del salterio e di ogni genere di strumenti, tutti i popoli, nazioni e lingue si prostrarono e adorarono l'immagine d'oro che il re Nebuchadnezzar aveva fatto erigere. Per questa ragione, in quel momento, alcuni caldei si fecero avanti e accusarono i giudei. Prendendo la parola, dissero al re Nebuchadnezzar: o re, possa tu vivere per sempre. Tu, o re, hai emanato un decreto in forza del quale chiunque ha udito il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni genere di strumento deve prostrarsi e adorare l'immagine d'oro. E chiunque non si prostra e non adora deve essere gettato in mezzo a una fornace di fuoco ardente. Or ci sono alcuni giudei che tu hai preposto all'amministrazione degli affari della provincia di Babilonia, Shadrach, Meshach e Abednego. Questi uomini, o re, non prestano alcuna considerazione a te, non servono i tuoi dei e non adorano l'immagine d'oro che hai fatto erigere. Allora Nebuchadnezzar, adirato e furibondo, comandò di far venire Shadrach, Meshach e Abednego. Così questi uomini furono condotti davanti al re. Nebuchadnezzar gli rivolse la parola e disse loro: Shadrach, Meshach e Abednego, È vero che non servite i miei dèi e non adorate l'immagine d'oro che io ho fatto erigere? Ora, non appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'ira, del saltierio, della zampogna e di ogni genere di strumenti, se siete pronti a prostrarvi per adorare l'immagine che io ho fatto, bene, ma se non adorate sarete subito gettati in mezzo a una fornace di fuoco ardente. E qual è quel Dio che potrà liberarvi dalle mie mani? Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re dicendo: O Nebuchadnezzar, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re. Ma anche se non lo facesse, sappi, o re, che non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo l'immagine d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nebuchadnezzar fu ripieno di furore e l'espressione del suo volto mutò nei riguardi di Shadrach, Meshach e Abednego. Riprendendo la parola, comandò di riscaldare la fornace 7 volte più quanto si soleva riscaldarla. Comandò quindi ad alcuni uomini forti e valorosi del suo esercito di legare Shadrach, Meshach e Abednego e di gettarli nella fornace di fuoco ardente. Allora questi 3 uomini furono legati e con i loro calzoni e le loro tuniche, i loro copricapo e tutte le loro vesti e furono gettati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Ma poiché l'ordine del re era duro e la fornace era estremamente surriscaldata, la fiamma del fuoco uccise gli uomini che vi avevano gettato Shadrach, Meshach e Abednego. E questi 3 uomini, Shadrach, Meshach e Abednego, cadono legati in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Allora il re Nebuchadnezzar, sbalordito, si alzò in fretta e prese a dire ai suoi consiglieri: Non abbiamo gettato 3 uomini legati in mezzo al fuoco? Essi risposero e dissero al re: Certo, re. E li riprese a dire: Ecco, io vedo 4 uomini slegati che camminano in mezzo al fuoco e non hanno subito alcun danno. E l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio. Poi Nebuchadnezzar si avvicinò all'apertura della fornace di fuoco ardente e prese a dire: Shadrach, Meshach e Abednego, serve del Dio Altissimo, uscite e venite qui. Allora Shadrach, Meshach e Abednego uscirono di mezzo al fuoco. Quindi i satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono per osservare quegli uomini. Il fuoco non aveva avuto alcun potere sui loro corpi. I capelli del loro capo non erano stati bruciati, i loro mantelli non erano stati alterati e neppure l'odore di fuoco si era posato su di loro. Allora Nebuchadnezzar prese a dire: Benedetto sia il Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi, che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto i loro corpi alla morte piuttosto che servire e adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, sia tagliato a pezzi e la sua casa sia ridotta in un letamio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo modo. Allora il re promosse Shadrach, Meshach e Abednego nella provincia di Babilonia. Wow! E questo è lo stesso Dio che noi stiamo adorando questa sera. Notate che in questa fornace che erano stati gettati i loro 3, intanto gli uomini di Nebuchadnezzar, dovuto al modo che la fornace era stata surriscaldata 7 volte in più, sono stati uccisi. E poi l'altra cosa interessante qui, da notare così subito, è che i vestiti, neanche i capelli loro si sono bruciati, sono usciti, non avevano neanche l'odore di fumo, di bruciato. E questo è un po' come una storia, un effetto radicale, cioè una cosa quasi esagerata, no? Si potrebbe magari leggere e dire: wow, cioè questi qua sono entrati in una fornace che era 7 volte più calda E addirittura sono usciti, cioè, perfetti, cioè, come sono entrati, neanche l'odore di fumo avevano avuto. E quindi quello che io volevo condividere con voi questa sera è soltanto l'impegno e la posizione che questi tre ragazzi avevano preso per Dio, come anche noi abbiamo preso un impegno per Dio, e ciò che hanno ottenuto e quanto importante è che noi abbiamo questo stesso atteggiamento, che proprio ci invidiamo in un certo senso, con una buona invidia del loro impegno che avevano preso per Dio. E con questo dico che Dio non ci salverà sempre dal fuoco, dal fatto magari di entrare in una prova, di dover subire una prova. A volte dovremo trovarci dentro certe prove. Dio poteva molto, molto bene, non lo so, aver fulminato il re prima che lui li gettasse dentro. Cioè lui li poteva fargli evitare di entrare in questa fornace. Invece Dio aveva un proposito più grande in quella società. Immaginate l'impatto che questi uomini hanno avuto in quella società in cui vivevano. Oh, questi tre ragazzi non si sono resi di adorare qualunque altro Dio al di fuori del loro Dio, e il loro Dio si è fatto vivo, cioè si è presentato e ha fatto vedere tutti quanti che hanno potuto toccare questo Dio in poche parole. Cioè lui ha guardato la fornace Nebuchadnezzar e ha visto Dio. La parola angelo qui, non ho guardato sull'ebraico, ma sono quasi sicuro che questa è un'apparizione di Cristo nel Vecchio Testamento, però non sono sicurissimo, però penso di averlo sentito già. Non ho guardato questo perché, di nuovo, volevo soltanto incoraggiarci questa sera di veramente guardare il nostro impegno con Dio e incoraggiarci, uscire da qua incoraggiati con loro esempio. E che lo stesso Dio che loro servivano, lo stesso Dio che li ha tirati fuori da quella fornace, Geova, nostro Dio, lui può fare anche con noi, e lui magari avrà questo proposito nella nostra vita. Magari alcuni di noi siamo in una fornace in questo momento, magari delle prove che stai attraversando per te è come una fornace. Eppure loro sono rimasti fedeli al loro Dio, a quello che loro avevano dichiarato: mi sono deciso di seguire Cristo, indietro no, non ritornerò. Cioè loro hanno veramente preso questo impegno, e io dico questo perché la parola di Dio dice che in Primo Timoteo, più avanti lo leggeremo questo passo, dice che molti si apposteranno dalla fede negli ultimi tempi, perché le cose diventeranno strette, diventeranno difficili, e la gente magari dubiterà del loro Dio. Però io credo anche che uno dubita del suo Dio. Noi potremmo dubitare del nostro Dio se noi non lo conosciamo, se noi non abbiamo un rapporto intimo con Lui. Penso che se noi siamo solo una religione, come ci sono molte religioni nel mondo, è più facile che tu abbandoni quella tua fede. Ma invece se vivi una fede viva, come noi cerchiamo di farlo, come noi cerchiamo di conoscere il nostro Dio sempre di più, stare insieme, pregare l'uno per l'altro, vedere la sua mano che si muove in questa città, questa chiesa che nel corso degli anni è cresciuta, noi vediamo i fatti, le cose davanti a noi. Come Giovanni ha detto, ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo visto, toccato con le nostre mani, noi passiamo avanti. Ovviamente Giovanni era stato fisicamente con Dio, con Gesù, però noi abbiamo i resi conti che Dio è esistito, che Gesù era qui, e quindi anche noi in un certo senso abbiamo toccato, abbiamo visto, e penso che ognuno di noi possiamo testimoniare almeno una piccola cosa che ci è capitata nella vita dopo la nostra conversione. Guarda, quella sera, quella cosa non può essere stata nessun altro che Dio, cioè era Dio, era chiarissimo, cioè questa cosa era proprio, e noi possiamo tutti quanti raccontare almeno una piccola storia di quello che è successo nella nostra vita, che abbiamo visto la mano di Dio. Quindi in un certo senso noi abbiamo anche toccato, abbiamo visto, non possiamo rinegare, saremmo stolti se noi diciamo vabbè, forse non è vero. E questi uomini avevano questa fede, e anche il Salmo 23:4 dice: quando anche camminassi nella valle dell'ombra e della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Questo è Salmo 23:4. Chissà se questi tre ragazzi non avevano questi passi in testa in quel momento. Ed è per questo che è importante che noi impariamo e studiamo la parola di Dio, perché nei Salmi pure dice che noi dobbiamo nascondere, noi nascondiamo la parola di Dio nei nostri cuori. E poi nel Nuovo Testamento ci viene detto che quando saremo davanti a autorità, davanti a persone che dobbiamo magari, dove ci troviamo in una posizione di sconforto, dove non sappiamo cosa dire, il Signore dice: non ti preoccupare, perché io parlerò per mezzo di te. Quindi per questo è importante che noi nascondiamo la parola di Dio dentro i nostri cuori. In Pietro, in Prima Pietro, penso, o in Primo Timoteo, scusate, non mi ricordo, dice che Prima Pietro dice che dobbiamo studiare, cioè avere una risposta pronta per quelli che ci domandano. Prima Pietro 3, mi sembra. Dobbiamo avere una risposta pronta, cioè dobbiamo cercare di essere bravi studenti della parola di Dio, della nostra fede, del nostro Dio. È tutto quello che abbiamo alla fine. E quindi, di nuovo, questi ragazzi forse avevano Salmo 23 in 4 in mente quando loro erano in quella fornace, o prima di essere gettati, e per questo hanno avuto quella franchezza di dire: quello che vuoi, signore Nebuchadnezzar, se devi gettarci dentro, il nostro Dio è in grado di liberarci se lui vuole. Se lui non vuole, quindi essendo anche il fatto che loro erano su questo altro lato, anche se lui non vuole, cioè vedi proprio la prospettiva di vita che loro avevano. Cioè è come se erano qui veramente e riconoscevano di essere pellegrini, veramente riconoscevano di essere, siamo qui di passaggio. Cioè se lui non vuole, non ci libererà e saremo con lui. Per cui è indifferente. Lazzaro, se fosse guarito o no, comunque sarebbe andato a morire prima o poi. Giusto? Lazzaro nei Vangeli. Per questo Gesù diceva a molti di quelli che lui guariva: io ti guarisco, però i tuoi peccati sono stati perdonati. Perché se i tuoi peccati sono perdonati, vuol dire che tu hai pace con Dio e vuol dire che tu rimarrai con Dio per sempre. Però se tu sei solo guarito, prima o poi morirai, magari arrivi ai 100 anni, ma di più. Quindi Shadrach, Meshach e Abednego avevano questo, forse avevano anche queste, la parola di Dio nascosta nei loro cuori, e quindi erano confidenti che quell'impegno che avevano preso con Dio era un impegno serio e che il Dio che loro avevano posto la loro fede era un Dio in grado di liberarli, perché Dio stesso dichiara che ci libererà di certe prove. Però, ripeto, Dio non ci salverà sempre dal fuoco, non ci farà evitare sempre la prova. A volte noi ci dovremo trovare dentro e poi saremo provati, come Gesù è stato, come Pietro ha rinegato il Signore nel Nuovo Testamento, poi vedremo. Salmo 23, 4: quando anche io camminassi nella valle dell'ombra e della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Ma poi alla fine, che proposito magari anche aveva Dio nel gettare Shadrach, Meshach e Abednego? Perché visto che abbiamo letto la storia, possiamo anche domandarci: ma perché li avrà fatti entrare in? Di nuovo, io penso che, come ho detto prima, era per farli vedere. Israele era stata chiamata da Dio per essere cosa al mondo gentile? Per rappresentare Dio, giusto? Israele doveva rappresentare Dio al mondo gentile, ai non credenti. E siccome Israele si era voltata le spalle a Dio verso l'idolatria, quindi era come se Dio voleva dire: Nebuchadnezzar, ti farò vedere io chi è il Dio, perché visto che loro mi dovevano presentare, adesso ti farò vedere io me stesso chi è il Dio che è in grado di liberare questi ragazzi. Quindi forse anche per questo motivo Dio li aveva gettati nella fornace, perché lui gli voleva far vedere chi era il Dio, chi era il vero Dio, essendo che il popolo di Israele era scivolato in questo stato di idolatria. E quindi non erano più una testimonianza di chi Dio veramente era, come loro erano stati chiamati di esserlo. E quindi Dio stesso li testimonia a Nebuchadnezzar e anche a quella comunità, a quella gente di quel periodo. Cioè, immaginate che storia questa. Wow, lui ha gettato la gente dentro il suo fuoco che nessuno può scappare. Eppure, infatti, come abbiamo letto, la gente subito si è inchinata davanti alla sua immagine, subito. Come le cose di questo mondo, no? Subito cadiamo, oppure No, subito non cado io non vado, perché Dio non vuole che vada con le cose. E quindi, in versetto 15, Nebuchadnezzar gli chiede, e qual è quel Dio che potrà liberarvi dalle mie mani? E Shadrach, Meshach e Abednego risposero dicendo, ecco, il nostro Dio che serviamo è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco. E quindi, di nuovo, siccome questa sera volevo condividere con voi della loro confidenza evidente, che loro avevano. Loro avevano confidenza che il loro Dio poteva liberarli dalle sue mani. E poi Dio li ha mostrati che lui era in grado veramente di liberarli e l'ha lasciato sconvolto in un certo senso, che lui ha dato anche gloria a Dio. E in versetto 27 di capitolo 3 dice che poi Nebuchadnezzar fece questo decreto, in versetto 28, allora Nebuchadnezzar prese a dire, benedetto sia il Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine che i re del re e hanno esposto i loro corpi alla morte piuttosto che servire ed adorare alcun altro Dio all'infuori del loro Dio. Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione e lingua appartenga, dirà male del Dio di Shadrach, Meshach e Abednego, sia tagliato a pezzi e la sua casa sia ridotta in un letamio, perché non c'è nessun altro Dio che possa salvare in questo mondo. Quindi qua già vediamo uno dei propositi per il quale Dio aveva scelto di gettare Shadrach, Meshach e Abednego, sapendo che loro sarebbero stati anche fedeli e avrebbero resistito a questa tentazione di magari chinarsi davanti all'immagine, perché potevano chiaramente rifiutare magari di paura, come può capitare a chiunque di noi, come è capitato a Pietro, che è il nostro esempio. E in 1 Pietro 4,12, potete anche girare lì se volete, Pietro ci dichiara, carissimi, non lasciatevi disorientare per la vostra per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Quindi, carissimi, non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in atto in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Quindi Dio spesso usa questo sistema per purificarci. Lui usa la prova di fuoco nella nostra vita. Nel caso di Shadrach, Meshach e Abednego era veramente una prova di fuoco, e Dio ha potuto farli andare in un grado più avanti, se lo volete mettere così. Comunque nelle nostre vite, tutte le varie prove, cioè questa parola prova possono essere tante cose. Magari al lavoro puoi avere una giornata di prova o tante cose Dio ci potrà fare sperimentare, che magari noi guarderemo Dio e diremo, ma Signore, dove sei stato? Perché non mi hai evitato questa cosa? Però, come è capitato a Shadrach, Meshach e Abednego, loro dovevano trovarsi in quella circostanza in modo che Dio potesse poi mostrargli qualcosa. Dio ha onorato la loro fede. Quando noi mettiamo la nostra fede in Dio, questa confidenza in Lui, Lui non ci lascia a piedi, Lui non ci lascia orfani. Lui, come Lui ha detto in Matteo 6, guardate gli uccelli del cielo, cioè gli uccelli, guardate le piante, cioè tutte queste cose vengono prese, sono curate da Dio e io curerò anche voi. Oppure quando Lui dice in Giovanni, chiunque lascia padre e madre per il mio nome, io li benedirò 100 volte in più. Cioè come Dio, se noi prendiamo questa posizione per Dio, noi abbiamo fatto la miglior cosa che avremmo mai potuto fare in questa vita. Poi come cristiani, cioè, è quello che dobbiamo fare perché Lui ci comanda di farlo. E in 1 Pietro 1, che siete già in 1 Pietro, Pietro parla della nostra fede che viene provata sempre col fuoco, per l'onore, per la lode, l'onore e la gloria quando Gesù verrà rivelato. Se volete aprire lì. Prima Pietro 7, a 1:7, scusate. Affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro, che perisce anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. E quindi questo è un sistema, un processo di raffinazione che Dio usa nelle nostre vite. Lui ci fa attraversare delle prove e ci raffina, ci rende più forti, come noi proviamo magari qualcuno che fa delle macchine, le prova per vedere cosa riescono a sopportare. E non è mai per distruggerci fisicamente o distruggere la nostra fede in modo da allontanarci da Lui, perché Lui si dimostra fedele alla fine, ma è per togliere ogni impurità, bruciare via ogni impurità che c'è in noi. E Lui sa come gestire queste cose. Quindi, alla fine, tutto questo discorso parte di una vera fede, di veramente aver conosciuto Dio, chi Lui è, e poi tutto il resto, se tu credi che Dio ha creato i cieli e la terra, e Lui ha creato te, e Lui ha un piano buono per la tua vita, allora è Lui che è seduto sul trono, Lui sa il perché devo attraversare questa prova, e deve essere Lui a portarmi avanti in questa prova, perché è anche uno sbaglio pensare che in questo momento stiamo andando avanti perché ce la stiamo facendo. Sarebbe come ignorare Dio nella nostra vita. Invece anche quando noi pensiamo che stiamo riuscendo ad andare avanti in quello che stiamo attraversando in questo momento, è perché Lui ci dà la grazia di andare avanti. Anche in tutti i nostri errori, magari ci sentiamo male perché non leggiamo abbastanza la Sua parola e non siamo abbastanza in comunione con Lui. Lo stesso, Lui non ci ha abbandonati, perché sennò Lui è bugiardo, e Lui non è bugiardo, la Sua parola non è una menzogna. E quindi possiamo anche prendere per scontato, vabbè, sto andando avanti adesso, tiriamo avanti, dai. Il Signore mi tira avanti, se io sono un figlio suo, se io posto la mia fede su di Lui, è Lui che mi tira avanti. E questo era più quello che volevo portare questa sera, che Dio aveva messo nel mio cuore, proprio di farci riflettere che Lui è seduto sul trono e Lui ha ogni cosa sotto controllo. E io... Nessuno di noi sa tutti i perché di Dio, e un giorno sapremo. E Lui ci esorta nella Sua parola, state saldi. Paolo ai Galati ha detto, avete iniziato bene, chi vi ha ostacolato, Galati, avete iniziato nello spirito, voi Montebellunesi, facevate le cose nello spirito, Chi è entrato in mezzo a voi che vi ha sviati? Dove siete con la mente? Avete girato le spalle verso Dio. E quindi noi veniamo esortati dalla parola di Dio del continuo di tenere fermo, di andare e proseguire in questa corsa, come Paolo ha detto, fino a quel giorno che poi tutto durerà in eterno. Qua è soltanto una cosa... Quindi queste varie prove che siamo chiamati ad attraversare, queste prove di fuoco, anche prova di solitudine, magari qualcuno può anche condividere questo. I miei amici e la mia famiglia non mi sopporta, cioè mi guardano addirittura in faccia e mi dicono che non sono neanche più divertente, non sono più quello che ero. Io subisco questo, penso che anche voi, se avete dei non credenti in famiglia. E loro non capiscono il perché ci deve essere così stretto che uno deve venire per forza a Cristo e la gente parla di Buddha, di tutti quanti, però appena parli di Gesù Cristo si offendono, non vogliono più parlare. È perché la croce offende e noi lo sappiamo, perché la croce ti dice che hai soltanto questa scelta, se respingi questa scelta ti rimane poco, ti rimane il giudizio di Dio. Cioè, ti rimane metterti davanti a Dio un giorno e spiegargli cosa hai fatto. Cioè, cosa hai fatto del suo figlio Gesù. Invece Satana è del continuo che ci suggerisce che chiudiamo la nostra bocca riguardo alla nostra fede e magari entriamo nelle feste del mondo, ci conformiamo col mondo e magari anche ci inchiniamo a dei dèi, come è successo qui, con Nebuchadnezzar, tutti quanti si inchinavano, magari lui vuole, lui sempre ci sta suggerendo, penso, nella mia vita sì, vuole sempre suggerire la via più facile, però la via più facile non è sempre quella fruttuosa, anzi, lui ha cercato di fare con Gesù 3 volte, no? Quando ha tentato Gesù sul monte, ha detto, dai, così arrivi più presto, ti do tutto adesso, tu non devi subire quello che dovrai subire, già avrai tutto adesso, perché un giorno sarai seduto sul trono, dai che ti do tutto adesso. Invece Gesù ha sopportato con la parola di Dio, quindi Satana, per farci capire come Satana suggerisce la via più corta, più stretta, più facile. Sì, dai, fallo così che tanto cosa c'entra? Però è una trappola. Ci farà bruciare di sicuro, ci rovinerà di sicuro, ci allontanerà dal Signore. Magari era questo che questi giudei religiosi dicevano ai Galati, dovete circoncidervi perché così, circoncisi, avete già il segno che siete salvati, è tutto a posto e magari è tutto più... Invece se non avete questa cosa, non ce la potete fare. Sai, la via è più stretta, la via è più corta, la via è più facile. Lui suggerisce sempre questo, perché ci vuole portare via a tutti i costi e spinge sempre quel bottone più debole nostro, perché lui ci studia. Gira come un leone, la parola di Dio dice, cercando chi riesce a divorare. I più deboli magari ci cascono. Per questo, di nuovo, è importante, come Shadrach, Meshach e Abednego, avevano certezza in chi credevano. E per avere certezza in chi credi, devi conoscere in chi credi, devi sapere il perché credi in quello che credi. E quindi, sai, magari i tuoi familiari ti hanno detto non sei neanche più divertente, cioè sei diventata una persona strana. E abbiamo anche la tentazione di arrendersi a queste cose a volte. A me è capitato, anche quando sono nata nel mio paese quest'anno. Cioè, la gente ti guarda, capito? Se tu non stai attento... tendi ad essere molto debole a volte, perché la gente c'è troppo pressione, c'è troppo... Però il mio Dio, Lui ha cambiato la mia vita, cioè Lui ha cambiato le nostre vite e non possiamo, abbiamo visto, abbiamo toccato, non possiamo negarlo in questo modo. Non dobbiamo farlo, perché sarà una trappola di sicuro. E quindi, sai, tante altre cose nella vita, avevo anche messo altri esempi qui. Chi aspetta la moglie, chi aspetta il marito, chi non riesce più a stare solo, chi vuole a tutti i costi una compagna o un compagno. E Satana sempre vorrà sempre suggerire la via più corta, la via più stretta, però sempre rovina porterà, perché Dio è seduto sul trono e lui sapeva che cosa stava facendo con Shadrach, Meshach e Abednego, gettandoli in quella fornace, anche se noi magari... diremo, ma perché dentro un fuoco, cioè dentro una fornace? Paolo davanti a Sinedrio, tanti altri vediamo come sono stati provati, sono stati messi in posti dove, wow, Signore, qui ci devi operare tu veramente, perché neanche nelle mie proprie risorse riesco a fare niente qua. E quindi, ho poco ancora da dirvi. Era veramente una cosa che mi aveva colpito, questa storia di Shadrach, Meshach e Abednego. C'è un valore nell'impegnarsi per Dio. Quando noi ci impegniamo per Dio, ripeto, noi non saremo delusi. Lui ci dà forza di poter andare avanti quando ci affidiamo a Lui, come questi due si sono affidati a Lui. Di nuovo, non era la loro capacità di credere e di essere bravi, e che magari possiamo leggere la loro storia adesso e dire... vabbè, questi qua erano speciali però. Cioè, lo stesso potenza di spirito, dello Spirito Santo che c'era in loro, quella franchezza di dire no, quella fede, quel dono di fede, come Paolo ci spiega in 1 Corinzi, i doni dello Spirito Santo, anche la fede è un dono. E Dio può operare un dono di fede nella tua vita in un specifico momento, come magari in un altro specifico momento verrai meno nella fede. Cioè, non so se avete mai sperimentato questo. A volte tendete ad avere più fede, tendiamo, e a volte tendiamo ad avere meno fede. E magari tutto ha a che fare con come stiamo camminando col Signore, magari se l'abbiamo anche chiesto fede per quella situazione, capito? Perché tante volte, ripeto, noi tendiamo, almeno io tendo a magari cercare di vivere da solo. Tanto, questo è facile, quello è facile. per dire un esempio sciocco, chi prega veramente, cioè, noi preghiamo veramente, però tu sai che mangerai questa sera? Noi questa sera. Cioè, no, a me non è mai capitato veramente di non sapere da dove verrà il cibo domani mattina. Quindi magari per questo motivo a volte tendiamo a pensare che, vabbè, ce la faccio io. Invece è sempre Dio che ci porta avanti, è sempre Dio, questo ho visto nella mia vita. E Paolo, quindi parlava di come noi in Efesini 2, parlava di come noi camminavamo prima, seguendo il corso di questo mondo, andando dietro al Dio di questo mondo, al figlio della potestà, com'è che viene chiamato? Andando dietro a Satana, che è quello che governa questo mondo, come noi, principe della potestà, della pace. Quindi noi andavamo dietro a queste cose, però non andiamo più così. E per questo dico, il nostro impegno, quello che abbiamo preso con Dio, sì Signore, io ti accetto nella nostra vita, è qualcosa di valoroso che noi abbiamo, come Shadrach, Meshach e Abednego ce lo dimostrano. Anche noi abbiamo posto la nostra fede in Dio. E Lui ci farà fare dei passi difficili a volte, ci metterà dei passi difficili davanti a noi a volte. E io volevo solo incoraggiarci che quell'impegno che abbiamo preso con Lui è basato su quello che Lui può fare. È per lo spirito che Gesù operava qui sulla terra, è per lo spirito che noi operiamo qui sulla terra, e Lui ci darà la forza di superare quelle prove. E Lui le ritiene importanti che noi le abbiamo. E quindi sono tutte parti del piano di Dio, noi dobbiamo solo credere. E vedere la sua mano che fa. Craig non ha reso questa chiesa quello che è oggi. Se dovessi chiedere a Craig se l'ha fatto lui ti dirà: il Signore, io non ho fatto niente, sicuro ti dirà questo. E Giovanni disse anche: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. In 1 Giovanni 2,15, se volete aprire lì, perché. Anche ripeto questo fatto del mondo, che non siamo più nel mondo, che siamo chiamati ad essere luce, perché sono in quei momenti che noi ci allontaniamo dalla fede e ci conformiamo col mondo, che noi cadiamo e che noi veniamo meno e che quell'impegno che abbiamo preso con Dio forse non vale neanche più niente, non sembra valere più niente. Per questo penso sia importante che leggiamo questi passi dove gli apostoli ci hanno incoraggiato: non vi conformate con questo mondo, a questo mondo. Giovanni 1, prima Giovanni, scusate, prima Giovanni, capitolo 2, versetto 15, dice: non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Quindi non siamo chiamati ad amare il mondo. E addirittura lui dice che se noi amiamo questo mondo, e potete interpretarla voi questo, cioè cosa vuol dire amare il mondo? Cioè, o ami Dio o ami i soldi, come ha detto Gesù. Quindi è in poche parole come dire o sei su una squadra o sei sull'altra. Quindi non vi conformate, non andate controcorrente, proprio ci viene detto andate controcorrente, perché se ci conformiamo a questo mondo è il modo in cui spesso molti di noi cadiamo e ci allontaniamo, e prima o poi ci perdiamo. Sempre in 1 Giovanni 2, versetto 16-17 anche: perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, vedete? Adamo e Eva, no? La concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. Ah, guardalo! Ah, lo voglio! E poi la superbia, io voglio essere, no? Come Adamo e Eva, come sono caduti. Ah, lo voglio quel frutto. Ah, è buono. Adesso io voglio essere come lui, la superbia della vita. Ah, io voglio quella cosa. Ci conformiamo col mondo, prima o poi cadiamo. 17, il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Shadrach, Meshach e Abednego si sono trovati davanti a questa situazione dove non avevano il controllo assolutamente, si sono affidati a Dio, e che cosa è successo? E può succedere a noi, in quello che stiamo attraversando in questo momento. Perché deve essere vero questo. È successo a lui, a Shadrach, Meshach e Abednego, deve succedere a noi. in un modo o l'altro, o attraverseremo la prova o saremo pure evitati dalla prova. Solo di questo, che se noi siamo con Cristo, siamo con Dio, come i discepoli erano sulla barca con Lui, loro erano tenuti, e non sempre parlando della carne, che noi saremo risparmiati e non moriremo. È proprio quella prospettiva di avere, io sono in Cristo, sono con Cristo, per cui qual è il mio destino? In Filippesi ci viene detto che la nostra cittadinanza è celeste, il passaporto celeste ho. Quindi dov'è la mia prospettiva? E io dico questo, però io vengo in meno su questo e vorrei essere più radicale su questo. Cioè vorrei riuscire a fare quella dichiarazione che non so se tutti noi riusciamo a fare questa sera, che ha detto Paolo, per me il vivere è Cristo, il morire è guadagno. E Paolo l'ha dimostrato con i fatti, con la sua vita. E magari anche nel nostro piccolo, in quello che Dio ci ha chiamati di fare, Dio non ci chiama magari a tutti quanti ad essere fotocopie di Paolo, magari Paolo aveva un ministero specifico, lui stesso, e molti di noi abbiamo altri ministeri, però quello che lui ci ha chiamato di fare, il Signore, è quella cosa per la quale stiamo vivendo, e quindi dopo di quello è la gloria. Cioè Paolo in Filippesi 1:23 adesso mi aspetta. Cioè, sono stato da due lati, voglio partire e essere con Cristo, ma voglio stare anche qua. Cioè, è buono che sto qua con voi, che vi aiuto nel ministero, però sto andando in cielo. Cioè, la prospettiva, io vorrei avere questo a 100% carico e pieno e chiaro nella mia testa. Io devo vivere per Cristo a 100% e procaccio questo, vado dietro questo, voglio questo. E lo otterremo sempre di più attraverso la parola di Dio, che secondo Romani ci dice, secondo il libro di Romani ci dice che la fede viene dall'udire. Anche questa sera che abbiamo letto tutta questa storia di Shadrach, Meshach e Abednego, non so se voi siete stati incoraggiati, io solo di leggere questi piccoli puntini dei versetti, allora loro sono entrati e Dio li ha liberati, neanche puzze di fuoco c'era, puzze di fumo c'era. Cioè, incredibile le cose che Dio fa, incredibile. E questo ci incoraggia e ci dice, no, io non lo posso negare, è troppo vivo davanti a me, è il mio Signore. E no, quindi non conformarci con quel mondo, come il mondo dice, ma tutti lo fanno. Io no, caro, io no, io non sono tutto il mondo, cioè io sono diverso, io sono del regno celeste, io sto andando da un'altra parte, io so in chi ho creduto. E per chiudere, il nostro impegno diventa anche un incoraggiamento per gli altri. Quando noi abbiamo una vita consacrata a Dio, e voi penso che avete delle persone che magari guardate come esempio per voi, magari a qualcuno guarda Spurgeon, magari qualcuno guarda anche l'esempio di altri pastori che hanno consacrato la loro vita, hanno veramente vissuto per il Vangelo, e noi veniamo incoraggiati, vediamo Shadrach, Meshach e Abednego con il loro esempio, wow, anche io voglio veramente avere quella fede di entrare in quella fornace e uscire, aspettare che il Signore faccia qualcosa anche, e anche se Lui non mi libera di quello, io sono con Lui e quello è più importante, come Gesù ha detto ai discepoli, non rallegratevi che potete schiacciare, avete potere sui demoni, ma siate contenti, rallegratevi che i vostri nomi sono scritti sul libro dell'agnello, wow. Quindi c'è il nostro nome scritto sul libro dell'agnello, per cui quello che ci capiterà, e quindi ci diventa un incoraggiamento per gli altri, anche le persone che si impegnano per Dio, no? Fanno anche cambiamenti nel mondo, potete guardare, non nominerò nessuno, ma guardate le persone che hanno veramente preso una posizione per Dio, e anche Shadrach, Meshach e Abednego hanno avuto un impatto grandissimo in quel periodo in cui vivevano, anche davanti a Nebuchadnezzar, wow, che poi lui ha una specie di conversione dopo di questo, lodate il Dio di Shadrach, Meshach, e se nessuno crede in questo Dio, lo rigetta, sarà messo a morte, però poi dopo lui scappa, non era una vera conversione, e poi dopo lui si converte davvero, cioè poi c'è una profezia che viene adempiuta sulla sua vita, lui diventa un animale selvatico e vive in mezzo per un po' di tempo, finalmente lui guarda in alto e dice, Signore, basta. E quindi quanta misericordia anche ha avuto Dio della sua vita. Quindi questi uomini hanno avuto gran impatto in quel periodo, in questa storia. E anche l'esempio di Paolo, per esempio, per me vivere Cristo e morire guadagno. Paolo un treno, no? Leggiamo la vita di Paolo, era un treno che si è fermato solo quando è andato con il Signore. Viveva, era stato lapidato, tornato dentro la città a predicare, era veramente una persona che ha detto io ho creduto in Gesù e per Gesù vivo e punto, non mi interessa più niente. E quindi non c'è neanche da meravigliarsi che in Atti 17:6 ci viene detto che Paolo fu accusato di aver messo il mondo sotto sopra e gli altri discepoli. Oh, hanno messo il mondo sotto sopra. Quelli lì del capannone di Montebelluna stanno mettendo Montebelluna sotto sopra. Ah, non saremmo contenti di sentire questo. Quelli là stanno veramente avendo un impatto sulla società, sulla comunità. Tutto parte da un impegno. Sì, io ho preso questo impegno con il Signore, io ho preso questa, la mia posizione davanti al Signore. E veramente per chiudere adesso, questi tre ragazzi, Shadrach, Meshach e Abednego, avevano questo proposito nel loro cuore di seguire quello che avevano posto la loro fede. E quindi è più di soltanto un atteggiamento mentale di dire, vabbè, farò questa cosa. Poi è difficile magari cambiare il tuo modo di pensare così, puoi farlo, però senza la potenza dello Spirito Santo, come ho detto prima anche, non potremmo fare quello che ha fatto Shadrach, Meshach e Abednego. Non hanno portato avanti quella prova della loro vita perché erano stati bravi, era per mezzo dello Spirito Santo. Siccome io ho detto queste cose prima, adesso le devo dire di nuovo, però è buono perché così sono benedette. Sono benedette. E quindi in Zaccaria 4:6 l'Eterno dichiara, non per potenza né per forza, ma per il mio spirito a Zerubbabel. Quindi, di nuovo, è per potenza dello Spirito Santo. Non abbiamo niente da noi stessi, dentro di noi stessi. E anche Pietro, in Giovanni 18, quando ha rinnegato il Signore, era magari perché non aveva neanche avuto un'influenza dello Spirito di Dio. Perché poi vediamo che in Atti, lui ripieno di Spirito Santo, da Atti 2 in poi, vedrai che Pietro fa segni per mezzo dello Spirito Santo straordinari. Lui predica con franchezza, opera il dono di guarigione viene operato nella sua vita. Vedi come per mezzo dello Spirito Santo uno riceve questa potenza, riceve questa carica per affrontare le prove di questo mondo, le cose che ci capitano, che provano la nostra fede, per mezzo dello Spirito. E questo era quello che io avevo. Lui sarà sempre con noi, e lo sappiamo tutti, però è buono di ricordarci. Leggo di nuovo Salmo 23:4. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra e della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. E questo è anche per noi. È un Salmo di Davide e vale anche per noi questa sera. Non importa quello che stiamo attraversando, tutti noi abbiamo prove. E se non abbiamo prove in questo momento, aspettale, perché arriveranno. Tutti noi capitano, a tutti noi capiterà. E pensavo che era il Signore aveva messo nel mio cuore di condividere sulla storia di Shadrach, Meshach e Abednego, che a me mi ha sempre parlato questa storia. L'ho sempre, come io ho letto nel libro di Daniele questa storia per la prima volta, e sapevo che era nel libro di Daniele, e sapevo anche recitarla. C'è un incoraggiamento molto, molto, cioè, che ti tira su, nel senso, hanno messo la loro fede su Dio e non sono stati delusi. E poi il loro impegno con Dio era talmente forte, talmente profondo, che era al di là di soltanto di morire, di perdere questa carne. Loro erano contenti se Dio li liberava oppure se Dio non li liberava, perché comunque sarebbero stati con Dio. Non la mia volontà, ma la tua, papà, si è fatta. Quindi loro avevano questo concetto bene, cioè compreso bene, e vorrei capirlo anche io meglio. Quindi ho voluto condividere questo con voi.